www.radiojo.it e la storia continua. L'affare della frutta. Negli ultimi secoli del Medioevo si afferma una nuova figura professionale, è il fruttarolo, che dall'orto ai banchi del mercato controlla l'intero processo economico legato a un prodotto sempre richiestissimo. La strenua battaglia ingaggiata da ampi settori dell'opinione pubblica contro il dilagare dei cosiddetti cibi transgenici è appena agli inizi, e negli anni prossimi ne vedremo delle belle. E se vinceranno gli interessi della grande industria alimentare, potremmo trovare ad esempio sui banchi della frutta le banane Frankenstein, alle quali stanno lavorando la ditta Zeneca, oppure le fragole cresciute al Polo Nord dalla Monsanto. Le multinazionali si danno un gran da fare a tranquillizzare la gente sulla bontà dei loro prodotti. Comunque rimane sempre inquietante l'idea di una banana che invece di essere vittima dei parassiti li dovrebbe scovare e far fuori da sé, rovesciando le parti assegnate alla madre natura. Di fronte a tali scenari appare rassicurante e quasi idilliaco il panorama medievale, sia pure fatto di grandinate, gelate improvvise, filossere e carestia sempre in agguato. Ma qual era realmente il mercato della frutta? Quali percorsi faceva il prodotto per arrivare sulla tavola del consumatore? Tra una casa e l'altra. Gli studi sull'argomento non sono molti, ma alcuni ci illuminano su quella che doveva essere la situazione nelle grandi città italiane nei secoli finali del Medioevo. Innanzitutto bisogna dire che, a dispetto della fame di spazi edificabili che già all'epoca si facevano sentire, numerose aree urbane erano adibite alla coltivazione della frutta. A Milano, ad esempio, si trovavano addirittura all'interno della cinta muraria, chiamate broli da un antico vocabolo gallico. Eppure così a Palermo, anche se in quest'ultima città molti frutteti, insieme a orti e giardini, crescevano nelle immediate adiacenze della cerchia. Nel corso del tempo, poi, a causa della crisi demografica dei secoli XIV e XV, la superficie di tali aree all'interno delle mura sarebbero addirittura aumentata. Il motivo di questo sacrificio di spazi edificabili in favore di orti e frutteti risiedeva nella necessità di situare le coltivazioni nelle vicinanze dei luoghi di mercato, sia per minimizzare i costi di trasporto, sia per garantire la freschezza di un prodotto facilmente deteriorabile quale che è la frutta. Ecco dunque che nella fitta maglia delle case si incuniavano qua e là i frutteti e le loro dimensioni variavano dai 5.000 ai 6.000 metri quadrati nei broli milanesi più piccoli all'enorme proprietà della famiglia Borromeo, denominata il Gentilino, situata in San Lorenzo Maggiore, che superava i 30.000 metri quadrati e sul quale si trovavano centinaia di peschi, peri, ciliegi, amareni, pruni, meli e noccioli, e con alcune noci e fichi, oltre alle immancabili viti. Un guardiano di notte. I frutteti erano separati dal resto dell'abitato da alti muri che li proteggevano da attenzioni indesiderati. A Palermo sono noti i giardini dotati di mura, in mattoni e calce, alte anche 4,5 metri, spesse mezzo metro, oppure recintati da fitti siepi spinose. Per rafforzare l'opera di controllo, spesso era ingaggiato un sorvegliante notturno, al quale veniva costruita una capanna. Ne abbiamo un riscontro letterario nella novella boccaccesca di Masetto da Lamporecchio, il quale si finge sordomuto per poter entrare a servizio nell'orto di un monastero femminile e insidiare così indisturbato la castità delle monache. A volte invece era lo stesso affittuario che doveva, per contratto, sorvegliare nottetempo il frutteto, almeno nei periodi di raccolta. Queste ultime considerazioni ci hanno introdotto al tema del personale e degli operatori economici legati all'attività di produzione e commercio della frutta. Bisogna dire innanzitutto che i proprietari di questi appezzamenti di terreno cittadino o dell'immediata periferia, dediti a tali produzioni altamente specializzate, facevano parte immancabile dell'alta società. Oltre ai grandi monasteri, erano le famiglie nobili come i Borromeo a Milano, i Filangieri a Palermo e i ricchi borghesi, mercanti, giuristi, artigiani, imprenditori, che trovavano conveniente investire i proventi nelle loro multiformi attività di questo tipo di beni. Di più, si può dire che il possesso di tale proprietà era una sorta di status symbol che definiva il rango sociale elevato alla famiglia. È immediato, infatti, intuire che si trattava di possedimenti che richiedevano un forte investimento iniziale di capitale, cui dovevano unirsi le possibilità di attendere anche anni prima di ottenere un reddito. E la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.